approdiamo al nostro terzo ospite, approdiamo alla Galleria Von Buren Contemporary e parliamo con Bato della sua nuova mostra Mirabilia. Benvenuto a Radio Città Aperta.
Ciao e grazie per l'ospitalità, sono proprio felice di essere nuovamente qui su Radio Città Aperta.
Bene, 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 noi diamo sempre spazio all'arte e soprattutto ci piace dare notizia di nuovi luoghi dove andare a vedere opere moderne e contemporanee. Allora, questa mostra Mirabilia raccoglie alcune tue opere, sia, come dire, sculture che altri tipi di opere d'arte, no? Ci sono degli acquarelli, delle tecniche miste, ci racconti un po' che cosa? Cosa c'è?
Certo, guarda, principalmente ci sono delle grandi tele dipinte con colori ad acqua, e sculture in resina e in gesso, insomma una mostra abbastanza complessa, un percorso abbastanza complesso, va dal bidimensionale al tridimensionale.
E questo è interessante, ecco, il fatto che tu ti muovi attraverso diversi linguaggi, perché non capita sempre, no, che chi è abituato a dipingere e disegnare poi sia anche scultore.
Sì,
certo, e, insomma, mi stavi dicendo, il titolo Mirabilia, dove ci porta? In un bestiario, in un mondo immaginario?
Sì, praticamente sì, saranno un po' di anni a questa parte che tendenzialmente lavoro sulle figure animali, diciamo che traggo dalle figure animali delle composizioni sia scultoree che pittoriche e spesso prendo un po' spunto dalla letteratura oltre che dal circostante per avere delle suggestioni, insomma, abbastanza potenti, ecco. I mirabilia medievali li ho trovati particolarmente interessanti, anche i bestiari medievali, ecco, perché...
Beh, sì, sì, sono una finestra straordinaria sull'immaginario collettivo dell'epoca, no? Perché poi uno vede sempre il Medioevo come un'epoca buia, oscura, in cui le fantasie erano represse, invece poi la fantasia e l'arte riescono sempre a esprimersi,
sì,
no?
Assolutamente. Beh, sicuramente nel Medioevo non era una cognizione chiara, insomma, dell'antichità. Diciamo che per loro gli antichi erano sia i greci che i romani, come gli egizi, insomma non c'era una grande distinzione, non c'era una storiografia tale che gli permettesse di distinguere, per cui ecco, diciamo che tutte le informazioni che gli arrivavano dalla religione ai miti greci, egizi, medio orientali, ecco, poi spesso venivano un po' mescolati e mitizzate, quindi molti dei personaggi che poi magari si allontanavano dall'Occidente andando verso Oriente, tornando raccontavano di storie fantastiche, di personaggi e popolazioni incredibili.
Certo, cioè, infatti spesso capita di vedere magari degli affreschi, ricordo di averne visto uno in cui il pittore aveva sentito raccontare come era fatto un elefante, però lui non aveva mai visto uno e quindi dipinge una specie di cavallo enorme con i dentoni e una specie di armatura, ma è divertentissimo perché siamo veramente alle soglie di un surrealismo involontario, no? E questi sono poi le grandi magie dell'arte, perché
sì, sì, sì.
Questo lascia proprio stupiti, no?
Assolutamente, guarda, io uno dei personaggi più assurdi che ho scoperto, insomma, in questa letteratura medievale è lo sciapode, ossia Plinio ne parla come una razza di uomini chiamati monocoli, che hanno una sola gamba e sono di un'agilità straordinaria nel saltare. Cioè,
meraviglioso.
Questi uomini con una sola gamba e con un piede gigante, e lui ne parla dicendo che questi personaggi poi alla fine si mettevano, vivendo nel deserto, si mettevano supini a terra coprendosi dalla forza dal sole, dai raggi solari, con questo piede gigante come fosse un ombrello, ecco.
Beh, fantastico, fantastico.
E quindi sono personaggi che sono rappresentati nelle formelle di alcune abbazie, di alcune chiese medievali, insomma, erano diventati reali a tutti gli effetti.
Certo.
E venivano rappresentati, ecco.
Certo, infatti questo è veramente sempre molto affascinante da scoprire. Tuttavia tu hai un tratto comunque molto moderno, ecco, magari sentendoci parlare uno potrebbe pensare che tu rielabori dei disegni con uno stile simile a quello di quell'epoca, no? E invece questo non è. Raccontaci un po'.
Tendenzialmente, guarda, io non amo essere didascalico, assolutamente. Le mie sono forme abbastanza, diciamo, sono astratte, traggono dal circostante, quindi dalla realtà degli animali o suggestioni appunto di libri e racconti, però ecco, diciamo che sono poi alla fine delle scuse divertenti per creare composizioni. Composizioni un po' come funziona con la musica, insomma, ci sono le note, nel mio caso e il tempo, nel mio caso ci sono colori e forme, e raccontiamo, ecco, i Mirabilia, per cui esce fuori uno sciapote che in verità sono magari 4-5 segni su una tela, che prendono un po', ecco, le suggestioni dello sciapote, ossia una forma di piede molto grande con uno stelo che scende giù, ecco, diciamo, sì, vengono riattualizzati, vengono trasformati, sono quasi irriconoscibili, non sono didascaliche le immagini, sono astratte poi alla fine, però ecco, il dare un po' un incipit, questa volta ho voluto dare un suggerimento di interpretazione, e trovandolo molto divertente, essendo proprio in Mirabilia.
Certo. Senti, ci parli un po' anche di questo nuovo spazio, perché noi siamo sempre molto attenti appunto quando aprono nuove gallerie o nuovi locali, no? Perché sappiamo quanto è importante per gli artisti trovare dei luoghi che li accolgano davvero, che non siano luoghi gestiti da cosiddetti VIP, per cui tu devi prostrarti a terra oppure pagare cifre altissime. Ecco, noi siamo molto attenti alla scena indipendente, sia nella musica ma anche nel resto delle arti, e quindi ecco, raccontaci un po' come nasce questa nuova galleria che si trova a Via Giulia.
Sì, la Vampire Contemporary. Beh, guarda, in verità prima aveva un altro nome, ma diciamo la storia di Michelle, che è la gallerista, e della galleria è abbastanza lunga. Io sono capitato per caso, proprio avendo problemi proprio tecnici poi e discussioni con molte situazioni, insomma, di gallerie o critici d'arte. Diciamo che avevo deciso di lavorare da solo, creandomi, insomma, degli eventi una volta all'anno e mostrare le mie opere. Un giorno invece, passando per strada con un mio amico, prima era in via delle Zoccolette, mi sono soffermato davanti alla vetrina di questa galleria e ho detto: "Toh, guarda qui, che bel lavoro!" In quel tempo c'era la mostra di Lorenzo Bruschini, che è uno degli artisti della galleria, e mi sono fermato lì, ho visto, ho detto: "Toh, guarda, anche la mia età, com'è possibile trovare un'opera così certo, bella dentro una galleria al centro di Roma, e tra l'altro l'artista ha la mia età, è del 77, insomma, certo non giovanissimo, ma nel senso è una cosa abbastanza rara."
Certo.
Quindi niente, siamo entrati, io ovviamente con la mia insomma terrore e disprezzo di quel mondo, non volevo assolutamente entrare in contatto, ero solamente affascinato dalla cosa. Ecco, poi questo mio amico è andato da solo a chiedere a Michelle, a questa gallerista, se avesse interesse nel conoscere le mie opere, e lei si è dimostrata molto, molto interessata, e quindi niente, alla fine mi hanno organizzato loro un incontro a mia insaputa, sono andato lì non
fantastico
fino in fondo e niente, mi sono trovato di fronte a Michelle, una gallerista, una persona squisita, tra l'altro lei è una talent scout a tutti gli effetti, nel senso va in giro su a nord, sud dell'Italia alla ricerca di pittori, di ragazzi, di artisti anche giovani, giovanissimi o comunque fuori dai circuiti troppo quelli più menzionati, quelli più ridondanti, e niente, trova poi si affascina e niente, comincia le sue collaborazioni, no? Una talent scout vecchio stile, come avveniva nella musica, non so.
Ecco, appunto, infatti, stavo dicendo, fa, ecco, sì. No? Come si faceva una volta.
Sul mercato musicale, ma si basa sul, su quello che vede, ecco. Questa è la cosa che mi ha sempre affascinato dell'approccio di Michel all'arte. Infatti è venuta a casa, è venuta nel mio studio, a casa mia, per vedere direttamente le opere e capire se funzionavano, se, ecco, è una persona molto curiosa e dà spazio a giovani artisti.
E questo è molto importante, è quello che veramente bisognerebbe fare, sì. Specialmente in un momento come questo in cui cerchiamo con fatica di riaffacciarci alla vita e in cui l'arte e la musica possono aiutare veramente moltissimo le persone dopo tante difficoltà. E volevo chiederti un'altra cosa, io ho un po' guardato le tue cose anche sul tuo profilo Facebook, Bato Arte, sì. E ho visto che tu poi spesso hai disegnato anche musicisti, ho visto che hai disegnato Angelo De Bar, insomma, quanto conta la musica e anche andare ai concerti per te, Bato?
Beh, per me è stato fondamentale, certo adesso un po' di meno, però in passato è stato fondamentale, io passavo le mie serate ritraendo musicisti jazz allo Smokers Club che stava a Piazzale Tiburtino, non so se ti è mai capitato di andarci. E praticamente che succedeva? Lì dall'Alexander Platz, il mio cicchino, tutti i jazzisti che passavano per Roma, da fuori Roma, dall'estero anche, insomma, poi alla fine finiti i loro concerti in questi posti, confluivano tutti in questo posto che era lo Smokers e facevano le jam session fino alle 5 della mattina.
Beh, giù stupendo, fantastico.
Quindi era una musica continua e stando lì dentro avevo smesso di dipingere per l'anno sabbatico, no? E mi sono messo a fare i ritratti velocemente a loro mentre suonavano, perché insomma l'ambiente era
certo,
stimolante,
certo.
Quando c'è un ambiente stimolante intorno poi qualcosa esce fuori, insomma. E ho cominciato a fare ritratti e il gestore del locale praticamente ha cominciato a regalare i miei ritratti ai musicisti. In cambio mi dava da bere e da mangiare.
Ecco, vedi, come vecchi tempi anche questo, no? Lo scambio in natura.
Esatto, sì, sì. E qui, niente, passavamo queste nottate folli insieme a loro. Veramente ho conosciuto un mondo fantastico, quello dei jazzisti. Principalmente jazz manouche, ecco.
Ecco, infatti parlavamo appunto di un grandissimo chitarrista e chissà, magari torneranno quei tempi, torneranno altri luoghi, appunto oggi abbiamo parlato anche dell'Init che riapre, quindi si ricomincia un po', speriamo,
magari,
vivere.
Guarda, una delle mie cose nel cassetto che ho, dei miei sogni nel cassetto, è quello di ricominciare a fare delle serate di live painting con loro. Loro ho fatto uno spettacolo a Trastevere di nome Black, intitolato Black, e niente, c'era chi leggeva una storia, un reading, loro che suonavano, io che dipingevo proiettato su uno schermo dietro di loro, per cui era un, diciamo, una sinergia tra pittura, musica,
sì,
e interpretazione, ecco, di un testo.
Certo,
quindi,
certo.
No, non vedo l'ora che tutto si torni un po' alla normalità, ecco.
Certamente, certamente. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, insomma, un po' le coordinate, perché la galleria si trova in Via Giulia e la mostra, se non sbaglio, è stata anche prorogata, andrà avanti fino al 25 maggio, no?
Sì, sì, esatto, doveva durare fino al 17, poi è stata prorogata fino al 25. È una mostra molto luminosa, lo spazio è molto bello e le opere sono anche molto grandi, per cui, ecco, se volete fare un salto in questi mondi immaginari è proprio il luogo ideale.
Benissimo, allora siete tutti invitati a visitare la mostra Mirabilia di Bato. Noi poi condivideremo ovviamente il podcast di questa intervista con tutti i link, così potete seguirlo sui suoi social. E allora a presto e in bocca al lupo, Bato, ciao!
Grazie infinite.
ciao. E allora, per fare un omaggio ai musicisti manouche, appunto, che è il jazz, la musica suonata dai musicisti gitani, di quel mondo tra Francia, Spagna, Camargue, insomma siamo già in un ambiente bellissimo, romantico e molto molto bohemien per l'appunto. Ci ascoltiamo da Angelo de Barré, Hot Club de Norvège, Swing Gitan, eccolo qua.
Thank you.